per il pastel de nabe, vediamo, vediamo. Anche perché abbiamo sdoganato questo dolce, su 10 persone 8 non sanno cosa sia.
Voi conoscete il pastel de nata, no?
No. Il pastel de nata, no, non lo conosciamo.
Ma sono quei dolci di frolla con la crema, no? Molto buoni, tondeggianti, che si possono prendere a colazione. E devo dire che, ecco, i genovesi fanno una cosa veramente ardita, che è mischiare il dolce e il salato a colazione, cioè il...
La focaccia con il caffè, là, col cappuccino.
Sì, la focaccia con le cipolle però. La cipolla cade in fondo alla tazza e quando tu hai finito poi di bere il cappuccino, col cucchiaino raccogli questa cipolla che rimane nel fondo della tazza. Siamo precisi allora a questo punto, diciamola tutta.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Lina Sulocu si è dimessa!
Non è giusto che si dimetta in realtà, perché vede la sua incolumità, ragazzi, minata da minacce veramente becere. Mo chi lo prende al posto di Lina?
Torna a farsi sentire attraverso questo comunicato il presidente proprietario del club, che oggi ha acquistato le quote di maggioranza dell'Everton.
Può essere una cosa positiva anche per scambiare calciatori, per fare sinergia. Il Manchester City ce n'avrà 12 di squadre, il Lipsia uguale, no? Questa è una cosa che va molto di moda, no?
C'è anche un passaggio su De Rossi: nutriamo profondo rispetto per Daniele, convinti che avrà una carriera di successo come tecnico e magari un giorno tornerà alla Roma. Separarsi da lui è stata una decisione difficilissima, l'abbiamo presa con la convinzione che sia la strada giusta per puntare trofei in questa stagione.
Prendi Juric per vincere trofei, manco fosse Klopp, ditemi Juric che ha vinto dei trofei, yeah. E di conseguenza mi dici che De Rossi l'hai mandato via perché non è in grado. Cioè, questi o non parlano o quando parlano...
Oh, carissimo Luigi Pardo, ciao!
Ciao,
ciao, ciao.
Sarà colpa della carbonara con la pancetta se i Friedkin si sono presi l'Everton?
No, adesso non mi devi parlare di queste cose qui, perché già ieri siamo andati sull'alimentare,
sì,
in maniera importante.
Straordinario. Però non hai avuto il coraggio di arrivare fino in fondo la focaccia alle cipolle.
No, io questa è una cosa che... No, era una cosa che non conoscevo, mi sfugge e mi dissocio, ma io... Allora, la focaccia con le cipolle è meravigliosa, però sì. Ti ho detto, io ho un problema nell'associarla col cappuccino, la focaccia, proprio in generale, anche la focaccia normale, che è buonissima, la fugasse, come dicono a Genova, anzi a Siena. Senti,
no, ma anche i nostri amici genovesi lì avevano qualche problema ieri quando è stata evocata la focaccia col cappuccino.
Certo.
Tu stai chiedendo dove iniziamo? Aspetta, stai chiedendo da dove iniziamo, giusto?
Sì.
Allora iniziamo proprio da lì, però fammi salutare Fabrizio Roncone. Ciao Fabrizio.
E ciao, buon pomeriggio. Ma ho sentito che voi fate la carbonara con la pancetta. Si
Pardo,
fa col guanciale.
Pardo. No, Pardo.
Ma guarda, ritieniti già querelato. Non scherziamo.
Ho sentito carbonara con pancetta, guanciale.
A parte che la carbonara, devo essere sincero, delle paste romane è quella più popolare, ma è anche quella che mi piace meno di tutte. Però vabbè, nel senso che la cacio e pepe,
la più buona è la griscia.
Sì, la più buona è la griscia, sono d'accordo. Anche se la cacio e pepe è stata oggetto di una grande crescita anche in termini di brand negli ultimi anni, e quindi insomma veramente è giusto, è importante che il paese abbia capito. 20 anni fa non era così popolare la cacio e pepe,
c'è stato tutto
un grande
lavoro
passo per l'umanità.
No, vi riporto però sul punto, se siete d'accordo. Allora 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms, whatsapp anche vocali. Il punto di partenza è questo martedì di seduta d'autocoscienza per i tifosi della Roma e non solo, poi facciamo la seduta d'autocoscienza per i tifosi dell'Inter, cioè quelli che si sono risvegliati, sono usciti da settimana scorsa come da una centrifuga. Allora io mi ritrovo, parto da qui, Fabrizio, Pier, totalmente nel titolo di prima pagina oggi del Corriere dello Sport. I Friedkin hanno un'altra, che secondo me sintetizza in maniera meravigliosa l'effetto che ha fatto ieri, dopo la settimana che abbiamo raccontato, la notizia che i Friedkin si sono presi l'Everton. Fabrizio.
Hanno un'altra, ma diciamo che va di moda averne un'altra nel calcio internazionale, quindi sospenderei la preoccupazione, nel senso che questa cosa dell'Everton può essere grave in prospettiva per i tifosi romanisti, ma può anche essere invece, come loro tentano di dire e di spiegare, una opportunità di collaborazione. Io trovo che la notizia di ieri in realtà per le cose interne giallorosse sia il comunicato dei Friedkin, perché il comunicato dei Friedkin secondo me fa molta luce, non completamente, ma illumina bene la scena, perché non nominano la signora greca che è andata via completamente, in un comunicato non la nominano. Chiamano per nome l'allenatore De Rossi, lo chiamano Daniele, e sottolineo, non solo non nominano la loro collaboratrice greca, ma non le esprimono neppure solidarietà per le minacce subite. Il che, diciamo così, rimettendo insieme un po' tutta la storia, lascia intendere che non sia stata lei a dimettersi, o comunque che si sia dimessa un minuto prima di essere dimessa dai Friedkin.
Sì, le famose dimissioni spintanee, no?
Che Roncone, esatto, è un giallista, eh? Si vede che Roncone ha un talento da giallista. Faccio fatica ad aggiungere qualcosa, nel senso che è una analisi perfetta. Allora, sul discorso dell'Everton, la poligamia, diciamo, nel calcio va di moda, e soltanto il tempo ci dirà se questa cosa sarà un problema oppure un'opportunità. In questo momento secondo me è una cosa a impatto zero, perché da un lato hai dei vantaggi che possono nascere da delle economie di scala, da delle opportunità, dal fatto di essere presenti in più mercati, che ne so, hai il giovane da valorizzare, va lì eccetera eccetera. Di contro ci potrebbe essere un momento in cui inevitabilmente devono decidere dove fare uno sforzo, e hai un competitor interno, quindi ad oggi
lì dipende tutto, Pier, da capire qual è la figlia preferita delle due, adesso uscendo dalla metafora delle corna, dipende da cercare di capire qual è quale sia la figlia preferita delle due. Io ricordo quando il buon Walter Sabatini cercava di spiegare, epoca interista, che il tifoso dell'Inter avrebbe dovuto essere contento per il risultato dell'Inter, ma andare subito a cercare il risultato del Suning in Cina, perché insomma poi com'è finita lo sappiamo tutti, no? Io sono sempre un po' scettico.
Ma io non credo, io francamente non penso. Anche il mercato di quest'estate, onestamente, non è un mercato di chi vuole smobilitare. Poi si può discutere ovviamente sulla poca linearità del mercato, sul fatto che certi giocatori sono arrivati soltanto alla fine, e su alcuni giocatori probabilmente si può anche discutere, no? Però da un punto di vista strettamente economico, quindi se parliamo di quello che misura l'impegno dei Friedkin, insomma, francamente non è che si siano tirati indietro, non è stato un anno in cui sono andati a immagazzinare risorse, ma è stata una campagna acquisti in cui hanno speso soldi. Sul secondo aspetto, il giallista Roncone per me ha ragione al 100%, cioè la mia sensazione dopo il comunicato di ieri, perché innanzitutto partiamo dal presupposto, non c'era nessun motivo di fare un comunicato 5 giorni dopo un esonero. No, una cosa che non esiste, proprio non esiste nella storia. Quindi era un ritornare su questa vicenda, un ribadire un affetto e una stima nei confronti di Daniele De Rossi, che chiaramente è figlio della contestazione che c'è stata, questo non c'è discussione. Però è una cosa, è un fatto, cioè loro quelle cose le hanno scritte e le hanno dette, così come non hanno scritto, non hanno detto niente dell'ex amministratore delegato. Quindi la ricostruzione di Fabrizio mi sembra molto molto verosimile. È probabile che fosse stata sottovalutata diciamo tutta la chiave dell'impopolarità della mossa del mandare via Daniele De Rossi. Non ci dimentichiamo che quando è stato mandato via Mourinho in maniera molto molto spiccia, direi anche un po' brutale nelle modalità, si è andati da De Rossi perché era il parafulmine, sì, come
era
tutto,
quello che detto, lo garantiva ambientalmente di poter sopravvivere nella prima. Sì.
Quindi vuol dire che loro sono giustamente, legittimamente molto attenti all'aspetto, diciamo, della popolarità in città, e siccome qui la situazione è completamente sfuggita di mano, quello che insomma, diciamo, lo scenario è che probabilmente chi ha preso questa decisione avesse sottovalutato questo aspetto e i Friedkin, sì, non l'abbia apprezzato.
Sì, sì, sì. Dopodiché Fabrizio, mi pare un pentimento fuori tempo massimo, nel senso che De Rossi è via e magari lo ripiglieranno all'Everton, non c'è un amministratore delegato e per il momento pare di capire non ci sarà se non una scelta interna, c'è un club ridotto all'osso, oggi lo scriveva credo con sintesi mirabile il Repubblica, mirabile dal mio punto di vista, cioè una cosa che difficilmente, al di là dell'impatto emotivo dell'esonero di De Rossi, un tifoso della Roma può guardare e ritenere adeguata all'importanza della sfida che attende la Roma.
Guarda, noi io penso che dobbiamo sempre un po' rapportarci ai proprietari di queste, a chi sono, all'identikit dei proprietari delle nostre società di calcio. Se è un fondo, il fondo ragiona da fondo. Se sono americani, gli americani ragionano così, cioè io ho un mio amministratore delegato che è la mia persona di fiducia e a lei delego la gestione di questo mio business. Se il business va male, la caccio. E in questo caso è successo esattamente una roba più o meno simile. Loro sono stati chiamati a Roma. Lei ha raccontato, probabilmente, qui siamo nelle ricostruzioni, ma diciamo che secondo me cominciamo a discostarci poco dalla verità. Lei ha raccontato alcune cose sul rapporto di De Rossi con la società, perché lei ha avuto scontri furibondi con De Rossi durante il mercato. Lei ha raccontato ai Friedkin dei rapporti di De Rossi con lo spogliatoio, e loro hanno deciso di accettare la verità della signora greca. Il problema è che nel momento in cui la signora greca ha fatto tutto questo, ha acceso questa miccia, non si è resa conto, io non lo so se per incapacità, per sottovalutazione, per un delirio di onnipotenza, non ho idea, ma ha sottovalutato gravemente la cacciata di De Rossi la mattina alle 9, perché la città è esplosa. A quel punto ho l'impressione che i Friedkin siano rimasti turbati dall'esplosione di rabbia del tifo, al cui loro sono, come diceva bene prima Pier, molto sensibili. E poi si siano forse anche a quel punto anche un po' incuriositi, diciamo, sulle ragioni che gli aveva spiegato la greca. Ho l'impressione, ritorniamo al comunicato di ieri, con queste parole al miele per Daniele De Rossi, chiamato solo Daniele, che loro abbiano forse anche intuito, e come ci ha spiegato anche il nuovo allenatore, perché Juric la prima cosa che ti dice sono arrivato, ho trovato uno spogliatoio dispiaciuto e ho impiegato più tempo a rincuorare la squadra per la partenza di De Rossi che a spiegargli quei 2-3 schemi tattici nuovi. Quindi probabilmente i Friedkin hanno pure capito che non c'era quella frattura che gli aveva descritto tra De Rossi e lo spogliatoio, sì, che gli aveva descritto la greca, e quindi probabilmente si sono pentiti amaramente quando era troppo tardi, quando già c'era Juric a Roma, ma da americani non hanno esitato a cacciare il loro amministratore delegato,
a fare il passo successivo che ci sta. E poi io torno invece sulla notizia successiva, e cioè io vedo tutti i possibili sviluppi positivi per i Friedkin nell'acquisto dell'Everton, continuo a faticare a trovare quelli per la Roma, scambi di giocatori, valorizzazione e mille cose strane, tutti evocano il Manchester City, ma il Manchester City è chiaramente il primus inter pares dentro quel gruppo, e io a medio termine non so tra Everton e Roma, però questa è una mia sensazione, Fabrizio. Cioè non so tra una qualunque squadra della Premier League e la Roma, io capisco che sia difficile come ragionamento, Roma è il centro dell'impero storicamente, però...
Ma sai, adesso davvero dobbiamo sospendere il giudizio, perché un po' va di moda questa roba di comprare più di una società. Un po', devo dirvi, come diceva bene Pierre, questi hanno investito, cioè loro trattano l'Everton da prima dell'estate. Quindi, come dire, sapevano perfettamente, nel caso in cui avessimo dei dubbi, che, come dire, stavano spendendo dei soldi per l'altra squadra, per la Roma, e ne hanno spesi molti. Quest'ultimo mercato della Roma, detto che a me poi non sembra così sbagliatissimo, perché qui se manca un terzino destro e mancherà un terzino destro, ma insomma si può giocare a pallone senza un terzino destro, no? Ecco, diciamo che questo mercato della Roma non è malvagio, ma soprattutto è costato un sacco di soldi,
un centinaio di milioni di euro è costato,
esatto, loro ci hanno messo tanti soldi, quindi io sospetto che loro stiano smobilitando, posso averlo,
non ce l'hai però,
ma di mestiere posso averlo, perché uno sospetta sempre di tutto, ma diciamo allo stato attuale prove non ce ne sono, perché loro l'Everton sapevano che l'avrebbero acquistato, cioè non è che tu una mattina di settembre t'alzi e dici mi prendo l'Everton, sono trattative che vanno avanti da mesi e loro sapevano perfettamente che stavano per comprare l'Everton e nel frattempo spendevano 100 milioni sulla Roma. Quindi, come tu giustamente ti chiedevi, quale preferiranno delle due? Non lo so, detto che comunque hanno anche la Roma, che da un punto di vista strettamente mediatico e commerciale è una roba che francamente, insomma, ha un suo peso, con tutto il rispetto per l'Everton.
Sì, 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 ma il problema è che l'Everton è nella vetrina della Premier League, che è l'Eldorado e anche la porta d'accesso a mille altre questioni dal punto di vista della visibilità. Ci dobbiamo fermare per poi passare all'argomento 2 a proposito di questo martedì di seduta di autocoscienza. Grazie Fabrizio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao,
ciao, Pier. Ciao, Pier. Argomento 2, invece, tifosi dell'Inter.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Siamo stati poco squadra, abbiamo approcciato male tutti e due i tempi, ho provato a cambiare ma non è cambiata la situazione.
Senza togliere i meriti ad Inzaghi, non sa leggere le partite fine a se stessa, col turnover non ci azzecca mai uno, come era successo a Monza, come è successo ieri, va in palla su certe partite chiave, ma non è successo nulla, abbiamo perso il derby, è una botta, però il campionato è appena iniziato, però ha questo limite di leggere le partite.
Dobbiamo adesso abbassare la testa, pedalare e niente, lavorare per cercare di alzare il livello tutti, io per primo. So che sono in ritardo ma a volte capita e sarò il primo a arrivare da piano, a lavorare zitto e cercare di dare una mano alla squadra.
Adesso dite che il Milan vince il campionato, dai ditelo!
Allora lo diciamo? Sì, se vuoi lo diciamo. Fabrizio Biasin, ciao!
Ciao Giovanni, come stai?
Il Milan vince il campionato? Così l'amico è contento.
Il Milan insieme a un gruppo di 4-5 squadre, direi 5, se vuoi ti faccio anche i nomi.
No, no, fino a 5 qui è bandito, lo sa Pier.
Io sono per 5, io sono su 5.
Io sono su
Capuano
5.
Capuano è per 4.
No, io dico 5, sono candidate alla vittoria del prossimo scudetto perché a fronte di investimenti corposi è normale che ci sia una crescita da parte di tante squadre. Normale.
Intanto è ripartito il processo a Inzaghi, lei hai sentito.
Vabbè, ma questo ragazzo è un grandissimo classico, cioè tu puoi vincere 2000 partite, fare il calcio più bello del mondo, portare coppe, scudetti, questo che va, ma al primo pareggio o alla prima sconfitta escono i critici, arrivano e ti azzannano alla giugulare. Questo è il dramma del mestiere dell'allenatore, lo sappiamo, funziona così, che è ben remunerato anche per questo motivo.
Sì, certo, ma insomma,
la bellezza,
ci sono
la bellezza
lavori
del
calcio.
Ma sì, si riparte sempre da 0-0, quindi insomma, devo dire che questo è un inizio di stagione da questo punto di vista abbastanza sorprendente e molto divertente, nel senso che vedere oggi sono due pagine sulla Gazzetta, l'equilibrio, il Torino in testa alla classifica, l'Empoli così in alto, l'Udinese così in alto, insomma francamente era impronosticabile. È chiaro che dopo tanti momenti belli la serata del derby è stata molto negativa. C'era quell'audio interessante dell'ascoltatore sul fatto di Inzaghi di cambiare le partite. È una caratteristica, molto spesso è anche un punto di forza, cioè Inzaghi rispetto ad altri allenatori fa sempre o quasi sempre dei cambi omologhi,
sì, uomo,
cioè toglie,
uomo,
centro,
uomo,
toglie l'esterno per l'esterno classico, toglie il centrocampista, toglie il giocatore ammonito e mette il giocatore fresco, cioè fa parte della sua filosofia e devo dire che ha funzionato, funziona spesso. È chiaro che poi quando le cose non vanno, allora magari in quelle circostanze lì rimpiange allenatori, mi viene in mente Mourinho per citarne uno che cambiano a sé in maniera anche molto, molto più coraggiosa, ma non sempre gli va bene, quindi cioè anche qui non c'è un giusto e uno sbagliato, c'è un percorso portato avanti dall'Inter negli ultimi due anni,
ognuno fa come vuole,
secondo me molto positivo, e c'è secondo me, lo ribadisco, il concetto che il campionato per me resta nelle mani dell'Inter, cioè l'Inter per me avrebbe le potenzialità per avvicinarsi o addirittura ripetere quello che ha fatto l'anno scorso, però questi primi segnali ci parlano di cose molto diverse, perché la squadra è più distratta, è distratta in certe circostanze, è più vuota, anche più confusa fra la Champions e il campionato, cioè le partite migliori le ha fatte sicuramente con l'Atalanta e in Champions League contro il Manchester City, quindi non si può parlare di una squadra crollata, perché una squadra che crolla non gioca la partita che ha giocato mercoledì scorso a Manchester, però un po' meno feroce, un po' meno concentrata,
ma è sicuramente una squadra che ha meno testa sul campionato di prima. A me rimane come impressione epidermica, Fabrizio, dell'altra sera a San Siro, questa cosa, gli occhi di chi non si rendeva conto che in realtà il derby partiva da 0-0 e potesse anche finire in maniera diversa.
Ma io penso due cose. La prima è che noi sottovalutiamo invece quello che è successo dall'altra parte, cioè Fonseca, che era sull'orlo del baratro, ha scelto di andare a giocarsi la partita più difficile forse della sua carriera con le sue idee, e tutti pensavamo questo 4-4-2, che forse un 4-2-4 lo porterà a schiantarsi, invece è stato proprio bravo, perché per la prima volta da un anno e mezzo io ho visto un allenatore avversario di Simone Inzaghi che riesce a fregare l'Inter dal punto di vista tattico. È stato bravo da quel punto di vista. Poi possiamo dire che i giocatori dell'Inter non hanno performato come sappiamo, possiamo dire che forse c'è stata un po' di supponenza minima, possiamo dire un sacco di cose, ma il Milan è stato bravo l'altra sera. Altra cosa, per rispondere all'ascoltatore, certi cambi magari noi non li capiamo da fuori e siamo in contrasto rispetto a un certo tipo di scelte, ma poi la stretta e amarissima cronaca ci spiega perché certe cose vengono fatte. Barella, notizia di 10 minuti fa, starà fuori un mesetto tra una cosa.
Torna dopo la sosta di ottobre,
rientrerà dopo la sosta, e quindi addirittura andava tolto prima, perché purtroppo se giochi una partita ad altissima intensità come quella di Manchester il rischio è che poi ti fai male.
Dopodiché io torno pragmatico, Udinese Stella Rossa Torino è una settimana da 9 punti per evitarsi rogne.
Ci
aggiorniamo
punto,
durante la sosta, diciamo, Inzaghi entra nei panni che furono di Fonseca.
Allora, io sono assolutamente contro gli assalti dopo una sconfitta. È evidente che invece la partita successiva alla sconfitta pretende risposte. Quindi sabato a Udine l'Inter deve fare la partita, altrimenti se adesso arrivano le critiche, figurati cosa succede a partire da sabato pomeriggio in poi.
Insomma, schema abbastanza classico.
Sì, almeno 7.
Ma schema
dai,
anche 7? Boh.
Beh, 9 è meglio di 7, ma qui interviene la palizza.
No, no, per carità,
sei,
però vorrebbe però, dire o non aver vinto una delle due a San Siro, Stella Rossa e Torino, o aver attaccato un pareggio a Udine alla sconfitta del derby. Quindi diciamo
se stai a 12 punti fra due giornate non muore nessuno. Partendo dal presupposto, appunto, dall'idea che l'Inter per me avrebbe la potenzialità. Cioè, io sono curioso di vedere se ripete una stagione come quella scorsa. È chiaro che i primi exit poll vanno in una direzione completamente diversa, e quindi è chiaro che se fa 7 punti, diciamo, in queste tre partite non tiene testa alle aspettative dell'anno scorso e lascia spazio alle inseguitrici che, sono d'accordo con Fabrizio, sono sicuramente rafforzate, perché insomma il Napoli non è nemmeno comparabile con quello dell'anno scorso. La Juve ha fatto un mercato potentissimo, adesso non devo farti l'elenco. L'Atalanta, no, te lo faccio, l'Atalanta per me il Milan è migliorato e l'Atalanta
Roma
sicuramente
ha fatto
cresciuta.
Un mercato da 100 milioni.
No, Roma e Lazio secondo me, Roma e Lazio secondo me sono ottime squadre, ma non le metto fra le... No, Bologna no, Bologna è... No, no, ma per carità, insomma, Bologna penso che farà una sua stagione. L'obiettivo di Bologna sia fare una buona Champions League e rimanere sul lato sinistro della classifica e regalarsi delle grandi serate europee. Sì, credo che questo sia l'obiettivo. Consolidare un lavoro importante e nel tempo provare a essere il nuovo Atalanta. Credo che questo sia l'obiettivo della società, che è una società forte.
Va bene, ragazzi, c'è la borsa, vi devo salutare. Ciao Pier.
Come c'è la borsa? Ci saluti così?
C'è la borsa e vi saluto così. Ciao.
Mamma mia.
Ciao Fabrizio.
Ciao Giulio, ciao Giovanni.
Ciao, ciao. La borsa, torniamo, arriva il maestro Leo Turrini.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Io ho avuto l'errore di qualifica, ma anche abbiamo visto con Charles. Sì, abbiamo pagato un po' quella debolezza, noi in qualifica dovevamo prendere più punti in pista più favorabile. E chi ne sa, forse arriviamo a Austin e Messico e la macchina va ancora forte e possiamo ritrovare più punti.
Sai, è gente strana.
La battuta di Reinders col destro, con Politessa, ecco il 2-1, è arrivato, è sbucato, ha trovato la soluzione vincente Gabbia.
Magan, 48 secondi di vantaggio su Edoardo Affini, due italiani, ma arriva un altro straordinario fuori classe, Renko Evenepoel adesso, bravo Filippo Ganna comunque.
Maestro Turrini, buon pomeriggio.
Maestro Capuano, mi chieda dove sono in questo momento.
Dov'è? Dove si trova?
Sono in coda sull'Apero Cormano. E lei vorrà sapere... Ah, bravo! Allora, innanzitutto perché prima c'era davanti Leclerc con una Ferrari che non riusciva a scaldare le gomme e quindi si era creata una coda spaventosa. E a quel punto mi ha tamponato il tir di un camionista milanista, il quale mi ha detto: non mi bastava avere asfaltato la tua Inter nel derby, dovevo anche sfasciarti il paraurti dell'automobile. Guardi, per me è stata una domenica, come potrei dire, assolutamente da dimenticare.
Ma ha visto che sensibilità la dottoressa Schiattone gliel'ha riassunta.
Mi avete subito proposto Mia Martini. Adesso vi dirò anche una cosa che mi fa intenerire, perché Mia a suo tempo, andiamo indietro un bel po', ebbe una bellissima storia d'amore con un calciatore dell'Inter che era un mio conterraneo, un mio caro amico, si chiamava Giorgio Mariani, che vinse anche un derby contro il Milan 5-1 facendo gol, pensi un po'.
Altri tempi.
Erano davvero altri tempi, non c'era Gabbia, che non era ancora nata all'epoca. mamma mia, Capuano, lei mi ha veramente steso definitivamente, veramente.
Aspetta che ti faccio salutare Davide Cassani, ciao Davide.
Oh là là.
Buon pomeriggio, professor Leo, buon pomeriggio anche a lei.
Perché c'è anche la terza parte del triangolo, che invece è andata bene, anche a maestro Turrini, parliamo di Pippo Ganna, Davide, anche se...
Assolutamente, assolutamente.
Anche se arriva
salutare
sempre due, ultimamente, sei, però...
I sei secondi sì lo hanno diviso da quella maglia iridata che sarebbe stata... nella cronometro la terza dopo quelle vinte nel 2020 e nel 2021, però è stato forte lo stesso.
Sì, però c'è sempre quell'altro e viene poi
c'è sempre quell'altro, quel piccolino fiammingo che è 1,71 m, ma a cronometro è quasi imbattibile. Ha vinto le Olimpiadi, ha vinto il Mondiale, ha vinto il Mondiale l'anno scorso, davvero fortissimo, guarda.
Ha capito maestro Turrini, ha perso, leggevo Davide Cassani in questa ricostruzione, Pippo Ganna per 33 secondi ha perso 3 medaglie d'oro.
Beh, fa un po' il paio con la Ferrari che a suo tempo perse 3 titoli mondiali per 7 punti complessivi tra Massa e Alonso. Ma volevo salutare il mio fraterno amico Davide, che io conosco da oltre 40 anni, da quando era un dilettante,
era
in bicicletta, no, gareggiava in bicicletta con il gruppo sportivo Giacobazzi insieme a un certo Marco Pantani, tra le altre cose. Ma gli volevo domandare, ma com'è possibile, Davide, che in bicicletta noi italiani, noi azzurri, ce la caviamo solo a cronometro? Ad esempio domenica c'è la prova in linea iridata, vigliacco se qualcuno dice ma c'è un italiano che potrebbe anche essere competitivo per il gradino più alto del podio. Da cosa dipende, Davide?
Ma sai da cosa dipende? Una volta il ciclismo era una questione tra noi belgi, francesi e spagnoli, adesso arrivano da ogni parte del mondo. In più noi abbiamo meno giovani che si avvicinano al ciclismo, di conseguenza abbiamo meno squadre, abbiamo meno corse, abbiamo meno tutto, no? E quindi facciamo parte di quel periodo storico dove non riusciamo a sfornare campioni, dove non sappiamo ancora chi può prendere il posto di Vincenzo Nibali. Speriamo di avere un po' più, diciamo, tra virgolette, fortuna del tennis, che sono stati 50 anni senza fenomeni e adesso invece ne abbiamo più di uno.
Quindi Davide, domenica è la solita cosa a tre, cioè quello là di cui abbiamo parlato prima, poi Pogacar, poi Van der Poel.
E Hirschi, lo svizzero.
A 4.
Corre in casa, sta andando forte. Sai, per Van der Poel è un percorso molto impegnativo. Sono 4300 metri di dislivello, ci sono salite abbastanza impegnative. Non so se Van der Poel abbia la gamba e le caratteristiche per poter impensierire un fenomeno come Pogacar, che quest'anno ha praticamente vinto sempre, no? Dopo un po', dopo il Tour... cosa ha fatto? È andato a Montreal in Canada e ha staccato tutto un'altra volta, vuol dire che è veramente lui l'uomo da battere. Però attenzione a Hirschi, questo svizzero che da un mese sta andando fortissimo, naturalmente Van der Poel, perché cercherà di fare un'altra doppietta dopo aver vinto entrambe le medaglie d'oro alle Olimpiadi, e quindi sarà una bella sfida tra questi tre corridori, in più, ripeto, sì, Van der Poel.
Sì, le confesso maestro Turrini che il mondiale di ciclismo mi mette sempre un po' di tristezza, perché è la vera porta verso l'inverno.
Sì, perché come dice il poeta cadono le foglie, però qui la cosa che io volevo segnalare è che praticamente Cassani ci ha detto tra le righe che il ciclismo italiano è come la Ferrari, cioè condannato a non vincere mai. Ora, così stando le cose, perché il mio amico Davide non si candida per il muretto del cavallino? Voglio dire, tanto qui non tocchiamo palla né di qua né di là, hai capito? In Ferrari non vanno in temperature le gomme. Nel derby fa gol Gabbia, va bene, non ne voglio
lei
più parlare.
Lei è uno degli Inzaghi out, vero maestro? Sì.
Ma no, per l'amor di Dio, Inzaghi lo adoro, ci mancherebbe. No, per carità, ci rifaremo. Però effettivamente Cassani, accanto a Vasseur a dargli qualche consiglio, potrebbe anche rappresentare una svolta positiva. Davide, dimmi che sei disponibile.
Non sono disponibile, sono romagnolo, amo le moto. Tra l'altro domenica sono andato a vedere la MotoGP a Misano e anche lì Bagnaia ha avuto
benissimo.
Problemi. No, ha avuto problemi di gomme, non si sono accese anche in questo caso le gomme, purtroppo è scivolato. Ma la Ferrari prima o poi tornerà a vincere un mondiale, no?
Beh, vabbè, spero bene, perché io ormai essendo un ottuagenario si aspettano ancora un po', schiatto, e dopo mi dedicheranno il titolo alla memoria. Finché lo fanno i ciclisti, ma almeno su quattro ruote spero di essere ancora vivo quando Leclerc ce la farà, insomma, no?
Ma lei è un ragazzino, maestro, quindi si figuri. Vabbè, dobbiamo salutare Davide Cassani. Ciao Davide.
Ciao, intanto comunque dai, speriamo in Tiberi che possa fare una bella corsa domenica. Sì, non siamo tra i favoriti, difficilmente vinceremo, ma spero che tra Cattani, Ulissi, Ciccone, ma soprattutto Antonio Tiberi, che ecco, attenzione, perché Tiberi ha 23 anni, ha fatto quinto al Giro e domenica scorsa ha vinto il Giro del Lussemburgo, che non è il Tour de France, non è il Giro d'Italia, ma vincere è sempre difficile. Quindi speriamo che Antonio possa fare bene domenica, ma soprattutto possa proiettarci in un post Nibali un po' più ottimistico.
Sì, ma qualche segnale c'è, il problema è che ci sono 3-4 fenomeni e purtroppo, mentre nel tennis uno è nostro e quindi va bene così, nel ciclismo va un po' meno bene perché di nostro non c'è nulla.
Questa è
la sintesi, perché poi tu sei ovviamente molto competente, appassionato, esperto, guardi tutto, noi siamo un po' più terra a terra come il maestro Turrini. E quindi se poi perdi il derby all'ultimo minuto vuoi mandare via l'allenatore.
Io aspetto Cassani non alla Pinettina ma a Maranello, è un invito ufficiale.
Ciao Davide, alla prossima, grazie.
Ciao a tutti,
alla prossima. Il traffico, torniamo, parliamo un po' di Ferrari.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Maestro Turrini, le confesso che io domenica sera ero un po' arrabbiato perché la Bagnaia doveva vincere ed è caduto perché non gli si sono accese le gomme. La Ferrari magari non doveva vincere ma ha dimostrato che finalmente va forte, però sabato si era sparata nei piedi durante le prove. E com'è?
Ma ci aggiunga anche dal mio punto di vista il gol di Gabbia all'ultimo minuto.
Non volevo infierire.
No. Guardi, allora, io penso che la Ferrari in Formula 1 è come il cubo di Rubik, è come una donna alla quale lei tiene molto che la sfinisce con delle menate assurde, no? Cioè, nel senso che la Ferrari non riesce mai, ho citato il cubo di Rubik, a mettere insieme tutti i tasselli, no? Io non dico che si sarebbe potuto vincere a Singapore perché la McLaren va veramente fortissimo, ma fino agli ultimi istanti delle qualifiche avevamo tutti la sensazione che Leclerc e anche Sainz potessero ottenere un risultato in griglia di partenza vicinissimo a quello di Norris, e quindi poi la domenica ce la si poteva giocare. Poi si arriva lì, allora lo spagnolo bim bum bam sbaglia a comporre il cubo di Rubik, giro di riscaldamento, si stampa contro le barriere, rimane Carletto. Non si capisce bene, la termocoperta non funziona, oppure gli hanno detto che funzionava e lui va fuori oltre i limiti della pista, viene sottratto il tempo che aveva ottenuto, insomma è un'altra circostanza.
Perché
quale
poi il sabato Carletto ha detto colpa della gomma, la domenica ci ha ripensato, ha detto mi sono spiegato male.
Ma queste sono robe, se vuole, dinamiche interne tra il curato di campagna Vasseur e il principe di Monte Carlo. La cosa vera è che troppo spesso alla nostra amatissima scuderia manca la capacità di riuscire a sistemare tutti i pezzi del mosaico, e questo accresce il rimpianto, perché è un campionato stranissimo, nel senso che la Red Bull non vince da 8 gare. Nonostante questo, Verstappen in aprile dopo Miami aveva 52 punti di vantaggio su Norris, oggi che non vince appunto da mesi, ha ancora 52 punti di vantaggio su Norris, però rischia di perderlo. E il dispiacere è che a questo punto è possibile che Leclerc soprattutto sia solo l'arbitro di questa volata iridata, perché se lui si mette in mezzo tra Norris e Verstappen, allora Lando, che non è quello dei fumetti che lei leggeva da ragazzo, glielo ricordo, non è quello del fumetto che leggeva dal barbiere da ragazzino, se lo ricordi, Lando ce la può anche fare. Però Leclerc potrebbe anche essere un alleato di Verstappen, perché una Ferrari che vincesse porta via dei punti alla McLaren. Insomma, siamo messi così, è il cubo di Rubik, cosa vuole che le dica?
Sì, poi un amico mi ha detto che le prossime piste non sono un granché per la Ferrari.
Già vedere, perché adesso c'è una pausa di quasi un mese, poi si ricomincia tra Texas, Messico, Brasile, Las Vegas, e in questo mese, vista la situazione di classifica, tutti i top team porteranno delle modifiche, degli sviluppi. Ora, questo potrebbe anche indurci alla disperazione, perché due volte su tre, quando la Ferrari porta gli aggiornamenti, questi non sono degli aggiornamenti, ma sono degli handicap, capito? Cioè, tipo dopo Monte Carlo, la Ferrari ha portato gli sviluppi e per due mesi è sparita dai radar. E bisogna vedere, si giocano tutti tanto, perché la classifica è corta, ci sono 6 Gran Premi, 3 gare sprint, e quando non lo va a fare il pensionato Ricciardo, anche il punto in più per il giro veloce.
Sì, quindi che pesa. Mi dice una cosa invece sulla testa di Pecco Bagnaia, lei che conosce molto bene gli uomini di sport e di motori.
Allora,
mi sembra un po' paperino quest'anno.
Allora, io Pecco l'ho conosciuto, è veramente una persona magnifica. Forse non gli ha fatto bene scoprire, sapere, apprendere che l'anno prossimo la Ducati a livello top, quindi la squadra ufficiale, gli metterà accanto Marc Márquez. Io non vorrei che lui avesse vissuto questa decisione di Borgo Panigale come un sottile modo di fargli capire che forse non si fidano completamente di lui, però ce la può ancora fare, Certo, domenica è stata una caduta, a vedere l'episodio inspiegabile. Anche lui, come ferraristi, ha detto che è dipeso
che
dalla
gomma.
Io gli credo, però, come si dice in questi casi, banalmente, bisognerebbe rimanere in piedi.
Ma l'ha detto anche il camionista che l'ha tamponato prima, quello milanista, sulla Pero Cormano, tutta colpa della gomma che non si è accesa. Maestro, io la devo salutare, martedì prossimo torna Carlo Genta, glielo dico.
Io le rispondo con una parola sola: peccato!
Non dica così. Ciao Leo, grazie.
A presto.
Ciao, io mi fermo qui, ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Domani dopo GR 14 ritroverete la voce di Carlo Genta. Ciao.